Follia, termine utilizzato comunemente per indicare stati generici di alienazione mentale, siano essi direttamente riconducibili a specifiche configurazioni patologiche o legati a comportamenti incomprensibili. Il termine si applica quindi indifferentemente a contesti diversi che evidenziano l'impossibilità di ridurlo ad un unico significato. Ma cosa significa veramente essere folli? Se pensassimo al senso comune della parola, come in psichiatria o psicologia, essere folli equivale ad essere pazzi e quindi indica una condizione psichica in cui il soggetto in questione non riesce ad adattarsi alla vita sociale con disturbi di adattamento evidenti. Questo in maniera inconsapevole, alterando il comportamento nelle relazioni interpersonali, fino a causare veri e propri stati di sofferenza. Ma non era proprio Albert Einstein ad aver detto «il mondo lo cambiano i folli»? Essere folli, pazzi, visionari, coltivare un'utopia ed avere la consapevolezza di riuscire a vedere quello che gli altri non vedono, quello che non riescono ad immaginare e proiettarsi nel futuro, innovarsi, sognare. Qual è quindi la risposta giusta? La follia è una malattia mentale o una vera e propria porta per seguire l'audacia e perseguire le proprie convinzioni? Essere visionari a volte è significato di essere strani, incompresi e a volte pazzi. Ma forse personaggi come Einstein, Jobs, Goethe, fino ad arrivare a Leonardo da Vinci, potremmo fare altre decine di nomi che hanno cambiato e rivoluzionato la nostra vita. Come possiamo definire tutte queste persone se non visionari, folli, incompresi, rivoluzionari, audaci? Pensiamo solo che nel mondo classico la follia era legata alla sfera sacra. Il folle rappresentava la parola del divino e quindi da ascoltare e seguire. Fra le mura dell'ospedale psichiatrico di Volterra ha vissuto per 36 anni un uomo, un visionario, un audace rivoluzionario, un folle. Fernando Nannetti, in arte NOF4, ha raccontato la sua vita tra le mura dell'ospedale, raccontando la sua follia oppure mostrandoci la sua porta utopica invisibile. In ogni caso, diventando tra i più importanti esponenti dell'art brut. La storia di NOF4. L'importante è che non piova. Se non piove possiamo uscire. Se piove siamo serrati dentro. Io ho bisogno di uscire. Ho bisogno di raccontare. Ho bisogno che tutti sappiano la verità. D'altronde io sono un astronautico ingegnere minerario del sistema mentale. Questa è la mia chiave mineraria. Sono anche un colonnello dell'astronautica mineraria astrale e terrestre. Chi più di me può svelare tutto? Ecco qua. Vediamo dove eravamo rimasti. Sì, questa è una delle parti più importanti. Dove ho messo l'ardiglione? Sì, giusto, l'ardiglione del gilet. Non posso perdere l'ardiglione. L'ardiglione è la mia penna, la mia voce. Uranio. Sole 00 1 3 5 Luna Stella Stella Uraneo. Oggi quel che resta del manicomio di Volterra sono decine di padiglioni completamente in rovina e fatiscenti, deturpati da vandali, dove alcuni hanno voluto lasciare la propria traccia scrivendo sui muri, disegnando murales, contaminando quell'ambiente che prima rappresentava una reclusione forzata di migliaia di persone costrette in ambienti quasi del tutto asettici. Il manicomio di Volterra, nato come ex convento di San Girolamo, aprì le sue porte nel 1881 con il nome di Ospizio di Mendicità, passato poi nel 1897 in Asilo dei Dementi e cambiando ancora nel 1902 in Fenocomio di San Girolamo, per arrivare infine nel 1934 in ospedale neuropsichiatrico. Il primo padiglione, intitolato al dottor Luigi Scabia, che ne fu direttore dal 1900, venne edificato fra il 1896 e il 1897, costruito da zero, vicino al convento di San Girolamo, per la crescente richiesta di posti. L'edificazione continuò per gran parte del Novecento, passando da un nucleo ristretto di malati, circa 30 pazienti, fino ad arrivare già nei primi decenni del Novecento a più di 1000 pazienti ricoverati nel plesso. E fu proprio grazie alla direzione di Scabia che l'intero presso continuava la sua inarrestabile ascesa tra le strutture più importanti di neuropsichiatria del tempo, riuscendo a dare un'impronta e una gestione moderna, manageriale, curando i pazienti con la tecnica dell'ergoterapia, cioè usando i pazienti stessi come forza lavoro, soprattutto per la costruzione dei nuovi edifici. Ma non è tutto. Grazie a Scabia fu avviata la costruzione di una rete elettrica, fognaria, furono costruiti edifici tra cui un panificio, una falegnameria, una lavanderia e molti altri. L'ospedale psichiatrico di Volterra era diventato una grande realtà nel suo panorama fino ad avere ben 30 edifici, tra cui padiglioni per i degenti, varie attività, gli appartamenti per il personale, una vera e propria cittadella che si estendeva per 400.000 metri quadrati, con più di 30.000 metri quadrati edificati. Ed è proprio qua, in questa realtà, che Fernando Nannetti, dal 1959 al 1973, si trasforma e diventa come un supereroe delirante, incompreso e folle, NOF 4, dove il suo impulso irrefrenabile e artistico è come fosse un dialogo continuo tra realtà e fantasia. Ma chi è in realtà Fernando Nannetti? Qual è la sua storia? Facciamo quindi un passo indietro nel tempo e ripercorriamo la sua vita. Era il 31 dicembre 1927, un sabato. l'ultimo giorno dell'anno che salutava quello nuovo. Quando Fernando Nannetti viene al mondo. Prende il cognome dal sua madre, Concetta Nannetti, perché suo padre, come scritto negli atti, era nomen nescio, cioè sconosciuto. Ad appena 7 anni fu affidato ad un'opera di carità, per poi finire a 10 anni ricoverato in una struttura per persone afflette da problemi psichici. A circa 21 anni fu processato per oltraggio al pubblico ufficiale, accusa della quale fu prosciolto a causa di un vizio totale di mente, ovvero l'infermità che esclude la capacità di intendere e di volere del soggetto. Quindi non considerato punibile. Per 10 anni occupò le stanze dell'ospedale psichiatrico di Roma, il Santa Maria della Pietà, per essere trasferito poi nel 1958 nell'ospedale psichiatrico di Volterra, dove in un'alternanza di trasferimenti nel complesso volterrano morirà nel 1994. A soli 67 anni, tra quelle mura che lo hanno tenuto segregato come in un carcere di massima sicurezza e dove lui, Nof 4, ha raccontato la sua rivoluzione, la sua audacia, il suo essere diverso e proiettato nel futuro. Ma cosa ci ha voluto raccontare Nof 4? Quello che per noi oggi rappresenta una vera e propria forma d'arte, per Nannetti cosa significava? Le sue erano solamente deliri nella sua testa, segni e graffi casuali, oppure tutto quello che è inciso sui muri del cortile del comprensorio ha un mero significato? Aveva veramente dei contatti extraterrestri che usavano la sua mente e la volontà di Fernando per raccontare quello che volevano e comunicare? La pazzia a volte non è quello che sembra. Oppure siamo noi che crediamo che essere diversi, sproloquiare senza senso apparente sia significato di pazzia. Oppure abbiamo solamente paura della verità. E l'unico modo per continuare a vivere in una bolla di vetro è quella di chiudere entrambi gli occhi e far finta di niente. Sette anni. Per 7 lunghi anni Fernando Nannetti ha scritto, disegnato e raccontato, incidendo con la fibra del suo panciotto da internato, una gigantesca opera all'aperto, direttamente sull'intonaco del cortile esterno. Ben 180 metri di lunghezza, per circa 2 metri di altezza. Nof 4, con instancabile costanza, grattava con l'ardiglione metallico, producendo un'opera tanto imponente quanto stranamente ricca di significati angoscianti e racconti della vita degli internati del manicomio di Volterra. In silenzio, tracciava il suo personale libro di fantascienza, scardinando qualsiasi fantasia fino ad allora conosciuta e ponendo allo spettatore una lettura intricata, ricca di disegni e parole fantastiche con descrizioni ambigue. Fernando si descrive, incidendo sul muro la sua conformazione fisica, la sua data di nascita, raccontando storie astrali di extraterrestri, di guerre, astronavi e apparizioni mistiche, ma non solo. Nannetti si racconta, descrivendo le sue sensazioni e quella degli altri internati, raccontando come si potesse vivere e morire in quella prigione piena di pazzia, dove centinaia di persone, come lui, venivano trattate solamente come numeri cuciti su una maglia. Nof 4 infatti scrive: il grafico metrico mobile della mortalità ospedaliera, descrivendolo così, 10% per radiazioni magnetiche teletrasmesse, 40% per malattie varie trasmesse o provocate, 50% per odi e rancori personali provocati o trasmessi. NOF4, forse, senza rendersene conto, produceva una vera e propria enciclopedia fantastica e reale, dove la finzione forse non è esattamente quella che tutti noi pensiamo, dove la sua implacabile fantasia forse non è del tutto fantastica e dove i suoi racconti sono talmente solamente quello che la sua mente riusciva a vedere, aprendo quella famosa porta che solamente i veri pazzi e gli audaci hanno. Fernando sostanzialmente è in contatto con il soprannaturale, con il mistico, con l'aldilà e i morti. Descrive profondamente i suoi avi e spiega di essere al centro di un sistema telepatico e di ricevere informazioni. Infatti, NOF4, incidendo sul muro del manicomio, entra in contatto con lo spazio interstellare e con le viscere della Terra. Scrive di spazio siderale, di pianeti come il Sole, Venere, Mercurio, Saturno, nazioni come l'Inghilterra, la Francia, il Messico, ma cita anche numerosi materiali nobili come il rame, l'oro, l'argento. Crede e sente in se stesso di avere un potere assoluto, scrivendo «Tutto il mondo è mio», e ancora si eleva descrivendosi Nanetolicus Mechanicus, santo con cellula fotoelettrica. Nannetti sembra vivere in un mondo irreale, totalmente incentrato su di lui, dove crea nuovi concetti di lingua e di espressione, nuovi neologismi come astronavale o i fantasmi sono fulmidabili, giocando con le parole e creando una specie di nuovo alfabeto più semplice, formato da linee rette e veloci, usando a volte una specularità con lettere e parole. NOF4 riesce a dare vita ad un'opera tanto difficile da elaborare fisicamente che mentalmente, usando pochi mezzi a disposizione, come il suo ardiglione nel corpetto, e usando la facciata dell'ospedale come un immenso foglio bianco che usa per raccontare ed aprire quella famosa porta a tutte le persone che possono interconnettersi con il suo delirante ma reale mondo. Nannetti, che sia stato un visionario, un pazzo, un audace, che possa essere stato in grado di connettersi con l'aldilà o con forme extraterrestri che abbiano potuto reggere e scrivere un futuro prossimo o un passato ed un presente del tempo sciatto e cupo, è senza dubbio uno dei più grandi esponenti dell'art brut, arte grezza o più comunemente detta outsider art. Questa forma d'arte è detta spontanea, sincera, realizzate senza nessuno studio specifico o attitudine particolare, dettata solamente dalla propria immaginazione d'istinto e proprio per questo, perché non è contaminata in nessun modo da correnti artistiche o culture esistenti e passate, questa ha un valore vero e proprio, assoluto. Un valore che va ben oltre alla conoscenza, ma un volere esprimere agli altri e anche al proprio io quello che più profondo ed intimo esiste dentro se stessi, come le raffigurazioni rupestri che risalgono a periodi della preistoria, dove uomini, agli albori della conoscenza e dell'arte, elaboravano quello che più d'impulsivo era dentro di loro. Fernando Nannetti, in arte NOF 4, è riuscita ad aprire quindi la propria porta dell'immaginario, del fantastico e della realtà che affrontava tutti i giorni per esprimerci e farci capire che la pazzia in fondo è solamente quello che riusciamo a vedere con i nostri occhi, esteriormente. Ma forse dobbiamo soffermarci ed intraprendere un piccolo viaggio, esplorando quello che di più intimo ed interno esiste in quelle persone che definiamo pazzi, solamente perché non sanno comunicare con la società che li ha abbandonati e classificati